Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nello spazio dedicato a Roma. Con noi oggi due ospiti, come di consueto Nicoletta Fattorosi Barnaba dell'Associazione Romane Gentes, storico dell'arte, e l'altro ospite è il professor Cesare Mangianti. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore.
Buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, la nota che accomuna i nostri due ospiti è l'amore per Roma e la conoscenza di questa nostra città che non finisce mai di stupirci nel bene e nel male. Noi abbiamo invitato il professor Mangianti per presentare un volume che fa parte di un progetto. Il volume si intitola A testa alta, dedicato alle targhe e gli epitaffi che possiamo trovare sui palazzi e i monumenti se solo camminassimo con lo sguardo all'insù nelle nostre passeggiate romane. Un invito che Nicoletta ci ha fatto molte volte in questa rubrica, passeggiare per Roma ma alzando lo sguardo. Professor Mangianti, perché nasce il progetto A testa alta?
Ma il progetto A testa alta, come lei giustamente ha ricordato, è una serie di itinerari che congiungono targhe, epigrafi che sono all'esterno sui palazzi e sui monumenti di Roma. Queste epigrafi sono come delle tessere di un mosaico della memoria che troppo spesso noi non guardiamo, non abbiamo il tempo, noi siamo impegnati nella ricerca affannosa di un parcheggio, per cui il nostro sguardo è sempre a livello cruscotto, ma basterebbe soffermarsi un attimo e vedere che in queste targhe, con queste targhe, noi possiamo ricostruire tutta la storia di Roma, una storia che è fantasmagorica, scenografica, spettacolare, una storia che altrimenti sarebbe dimenticata. Queste sono delle tessere, dicevo, di un mosaico che volendo ognuno può ricomporre per avere una visione d'insieme secondo quella che la propria sensibilità, la propria educazione.
Lei ha seguito un itinerario?
Io, la cosa più difficile era quella di non farsi soffocare dalle informazioni, tra virgolette, targari, nel senso che ognuna di queste targhe trasuda storia, ci fa immaginare, evoca avvenimenti dei più disparati, da quelli che sono meteorologici come le inondazioni, da quelli che sono personaggi che hanno vissuto in questi palazzi, da quelli che sono fatti storici di sistemazioni urbanistiche della città. Giovani morti in guerra, ce ne sono moltissime di queste targhe, specialmente quelle che riguardano l'ultimo tristissimo periodo della dominazione, o perlomeno dell'ultimo periodo dell'ultima guerra mondiale, durante i 9 anni della presa di Roma da parte dei nazifascisti, e quindi tutti i ricordi che sono relativi a questi caduti, la maggior parte dei quali alle fosse ardeatine. Ma oltre a questi ci sono anche i caduti meno recenti, come quelli dei Targhetti, quelli che sono a Piazza del Popolo, cioè le esecuzioni montanari e così via. Diciamo che io ho potuto dare una classificazione molto rapida e dire che le targhe grosso modo, questo è semplicemente una semplificazione che noi adottiamo per semplicità di uso, possono essere classificate come targhe che appartengono a personaggi, targhe che appartengono a avvenimenti meteorologici, in particolare le inondazioni, targhe che appartengono alla sistemazione urbanistica. Poi c'è una quarta categoria dell'insieme alla quale è difficile dare una classificazione, però diciamo che grosso modo ognuno di questi. Il difficile è stato, ecco questo è il punto, difficile è stato fare in modo che il lettore o il viaggiatore viaggiasse, passeggiasse per Roma, percorresse questi itinerari e con questi itinerari riuscisse a ricostruire la storia di Roma. Una storia che, come tutti conosciamo, è bimillenaria, una storia che ci impressiona sempre, una storia che ci sorprende sempre, è un vissuto che noi abbiamo il dovere di ricordare, e le targhe ne sono le testimonianze più elementari, e le tessere più elementari di questo grosso libro di storia patria.
Nicoletta, di marmo, diciamo. Diceva il professor Mangianti, ha diviso queste targhe in alcune percorsi, categorie. Tu mi parlavi prima in redazione della Fontanone del Gianicolo.
Esatto, sì.
Dell'Acqua Paola.
Dell'Acqua Paola, che è una veramente una delle
dei grossi bluff di Roma, praticamente, perché portare l'acqua a Trastevere per poi non poter essere bevuta, perché a Roma difatti si dice è scemo, inutile come l'acqua Paola, perché quando poi si andò a vedere nella verifica scientifica della potabilità venne fuori. Ma la cosa importante è che dietro la storia dell'acqua Paola di Paolo V Borghese, quindi siamo all'inizio del 1600, c'è una storia millenaria che fa risalire tutto a Giulio Cesare, e appunto il professor Mangianti ce lo ricorda. E è importante anche perché Giulio Cesare, che è stato ripreso anche perché c'erano gli orti di Cesare, c'erano le naumachie nella parte bassa di Trastevere, più o meno a Piazza San Cosimato, per renderci conto un po' della zona per chi conosce bene Trastevere, che poi viene ripresa anche appunto da Shakespeare, quindi è un rimbalzo della memoria, perché abbiamo detto che queste targhe marmoree sono un qualche cosa che ci riporta indietro, ma che ci riporta indietro, l'abbiamo detto tantissime volte nelle nostre trasmissioni, l'uomo è sempre uguale, e ritrovarsi con le stesse sensazioni oggi di avvenimenti molto lontani è bellissimo, e questa è una delle caratteristiche di Roma. L'amore che noi proviamo per Roma, e sicuramente il professor Mangianti sta qui proprio per questo, perché altrimenti non è solo il libro che lo porta qui, suppongo, ma è questo amore per Roma che ce l'abbiamo nel DNA, possiamo dire, no? E proprio il fatto di andare con il naso all'insù ci porta a vedere meglio la nostra città. Purtroppo andare col naso all'insù vuol dire anche vedere portoghesi, l'architetto portoghese disse che Roma è come una grande torta che si è lievitata nel tempo, perché andando col naso all'insù vediamo anche quanto si è raddoppiato nei palazzi Roma, quindi nel bene e nel male come sempre. Però guardare anche queste targhe vuol dire riconoscerci dentro, riconoscere quello che è la nostra cultura e la nostra storia millenaria. Non ci nascondiamo sicuramente di essere così antichi, che è la nostra bellezza, no? La vivacità dell'essere antico, perché le nostre radici questo ci danno. E queste targhe che lei ha messo così sapientemente nel suo libro, con aneddoti anche, perché è bello poter dire del suo libro, se mi permette, che è un libro scientificamente corretto, ma molto lieve alla lettura, che meglio di così non si può, perché sicuramente uno sta sereno e tranquillo e conosce cose vere, e quindi è molto bello questo. E una delle prime, visto che è un libro, una delle prime che mi ha dato la curiosità è quella sulle stampe a Roma.
Sì, la stampa a Roma, noi viviamo adesso in un'epoca iconografica, siamo immersi, sommersi, stravolti da immagini, e io vorrei che il lettore, in particolare in questo caso l'ascoltatore, facesse un salto di memoria, o meglio ancora di fantasia, si lasciasse perdere nel mare della fantasia. Ma voi avete un'idea di quello che poteva essere la cultura mutuata tramite i libri fino al 1500, fino al 1450, cioè fino alla scoperta del carattere mobile di Gutenberg? Il libro rappresentava qualche cosa di esclusivo, di artistico, di classistico, cioè nessuno aveva la possibilità di accedere alla cultura. L'aver potuto aumentare il numero delle copie, il numero della produzione, è stato una rivoluzione epocale, perché ha permesso l'accesso alla cultura, al sapere, al conoscere di determinate classi di categorie sociali che erano completamente fuori da questo discorso. E allora a noi piace, e dico a noi, e quando dico a noi intendo dire a noi romani, piace, visto che spesso si denigra la nostra città con termini che neanche ripeto, ma che si pensa a una città molle, a una città stanca, a una città svogliata, a una città che non è inserita nel circuito dell'industria, penso a quanto è stato importante l'ingresso dei monaci allievi di Gutenberg a Roma, ospitati nel Palazzo Massimo nel 1470. Questo è fondamentale. Una città che ha avuto la lungimiranza, e qui parlo del principe Massimo, di ospitare questi innovatori, questi rivoluzionari, me lo passate il termine, questi Bill Gates dell'epoca, che chiaramente hanno portato la diffusione del libro. Una cosa sola, alcuni nobili a quell'epoca avevano osteggiato enormemente l'opera di Panitz e di Schwenzing, i due allievi di Gutenberg, perché chiaramente i libri erano rozzi, rozzi nel senso vero della parola, erano abituati alle opere degli amanuensi, erano abituati a quelli che erano i libri fatti a mano con tutti gli svolazzi, gli scritti, e quindi dentro le loro librerie facevano una bruttissima figura. Questa era l'espressione dei nobili, i quali chiaramente hanno osteggiato questo progetto. Non a caso i due signori, dopo 5-6 anni di tristissimo lavoro a Roma da un punto di vista economico, furono costretti a ritornare in Germania e ad abbandonare. Però il progetto, il solco, come si dice, era stato già fatto e quindi non si è... Però vorrei ancora una volta dire, Roma è stata quella che ha illuminato, fra le tante cose, anche il faro dell'editoria.
È divertente ricordare che dove c'è stata appunto la prima stamperia, siamo abbastanza vicini alla statua di Pasquino, e la statua di Pasquino, l'abbiamo detto anche altre volte, era il punto in cui si ritrovavano i menanti dell'epoca, no? I giornalisti che poi portavano le notizie in tutta Europa. Ricordiamoci che i ragazzi che stavano, gli universitari alla Sapienza, avevano la festa di Pasquino il 25 aprile, lo vestivano e da lì partivano le notizie, era l'ansia, diciamo, della situazione. E sappiamo pure che i papi più di una volta hanno messo le guardie davanti a Pasquino, perché queste notizie non è che fossero poi così veritiere, quindi erano un po' seccati certe volte i pontefici dallo stravolgimento della realtà venuto da questi menanti, no? Quindi è interessante, perché poi ricordiamoci che a Piazza Navona c'è stato il mercato, sì, ma era anche il mercato librario di Roma, quindi non è un caso che abbiano scelto questo posto per mettere la prima stamperia, in quanto già lì c'era un certo commercio di libri.
Nicoletta, Roma e la pasta asciutta, un binomio imprescindibile, certo. Che ci ricorda un palazzo e quindi anche...
E sono partita da questo velocemente, e poi magari ne riparleremo con più calma un'altra volta. Palazzo Skanderberg, dove appunto Iskanderberg, appunto, albanese, che era stato così importante, cristiano, poi dopo Muhammad II lo fece diventare musulmano, ma lui nel cuore rimase sempre cristiano, tant'è che venne a Roma con Paolo II Barbo e stette in questo palazzo, dove appunto c'è un epigrafe che ce lo ricorda, e oggi in questo palazzo c'è un museo.
L'ha contemplato, scusami Nicoletta, professore, l'ha contemplata lei questa targa, questo epitaffio di questo palazzo? Come? L'ha saltato?
No, assolutamente.
Già, cioè, bellissimo.
Non lo potrei saltare per due motivi: primo, per una correttezza storica iconografica, e secondo perché io sono un appassionato folle della pasta asciutta, quindi come potevo non mai ricordare il luogo del dedicato a...
Allora, ritorniamo al palazzo,
anche che unico museo al mondo, un'altra unicità di Roma, unico museo al mondo della pasta alimentare, che è importantissimo perché veramente è stata ed è, direi, l'alimento più diffuso non solo in Italia ma sicuramente al mondo. Per quanto riguarda questa unicità di Roma e questa, diceva prima il professor Mangianti, di questo essere abituati a tutto, no? I romani sono pigri. Abbiamo detto altre volte, non sono pigri i romani, secondo me sono maturi. Cioè hanno vissuto una storia talmente particolare, hanno dovuto anche sopportare delle cose incredibili che forse altre città e altre popolazioni non hanno avuto. C'è questa differenza enorme tra le casse sociali che c'è stata a Roma, no? O i nobili e poi i poveri, che vivevano poi porta a porta, abbiamo sempre detto, perché chiaramente chi serviva i grandi doveva essere vicino, ma dove il grande avesse il servizio immediatamente, ha dato al romano un carattere di vabbè, tutto passa.
E una quindi, certa saggezza.
Esatto, non è pigrizia, ma è proprio maturità di vita. Sapere che poi c'è di nuovo la vita, la speranza, la voglia di fare, non soltanto di ricevere nel bene e nel male, no? E quindi secondo me questo carattere del romano è veramente è temprato in acciaio, proprio per questo, perché sono millenni che vive una storia così particolare, un po' lo rende, diciamocelo pure, spocchiosetto, perché se sente qualcuno il romano o so di Roma non
e,
è che...
e ce lo dicono anche,
ce lo dicono.
Siamo anche criticati,
però
per
abbiamo anche avuto una storia particolare e quindi sicuramente questo ci differenzia, insomma.
Professor Mangianti, raccogliendo queste targhe, queste le fotografie di queste targhe e di questi epitafi, fra l'altro ricordiamo che queste foto sono state scattate
da mia moglie,
da
sua moglie, De Angelis Mangianti.
Franca Mangianti, che noi conosciamo e abbiamo ospitato tante volte, perché è il direttore del Collegio Romano qui a Roma, e quindi noi ci affidiamo a lei spesso per cercare di capire le eccezionalità del tempo meteorologico a Roma. e delle situazioni meteorologiche a Roma. Ecco, andando in giro a scoprire queste targhe, lei le ha trovate tutte in condizioni buone?
Dunque, allora, un piccolissimo passo avanti, passo indietro. A proposito, prima la professoressa diceva del senso di indifferenza dei romani, un episodio, un aneddoto, non so quanto sia vero. Nel 1870, precisamente a dicembre, in occasione della grande alluvione che ci fu a Roma, il nuovo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, dopo l'8 settembre, dopo il 20 settembre, la presa di Roma, venne a Roma per la prima volta. Era una giornata uggiosa, pioveva, i romani chiaramente preferivano starsene a casa, non erano estremamente entusiasti della visita di questo nuovo monarca e quindi si lamentò con il suo primo ministro dicendo: ma questi romani non mi hanno dato grande ascolto, perlomeno non mi hanno accolto con grande entusiasmo. E il primo ministro, con molta saggezza, dice: maestà, lei deve avere pazienza, i romani ci hanno avuto come consigliere comunale Giulio Cesare. Ecco, questo per dare l'idea della profondità di quanto. Per quanto dicevo, lei le ha trovate torniamo al discorso dello status.
Sì, parlo dello smog.
Status dello smog. Purtroppo alcune di queste targhe, anzi diciamo che la maggior parte, sono in pessime condizioni sia di struttura che di lettura. Io nell'ultima presentazione, nella presentazione che ho fatto con la presenza del sindaco Veltroni a dicembre, ho raccomandato, se fosse stato possibile, trovare una sistemazione, o meglio ancora trovare la possibilità di trovare una sponsorizzazione per avere la pulizia di queste targhe. E certo, alcune adesso sono migliorate, però sono tante, anche la spesa è abbastanza notevole.
In questo itinerario, in questa passeggiata, qual è l'aspetto che l'ha più sorpresa di Roma?
Ma l'aspetto che più mi ha sorpreso è l'altalenarsi del tempo, cioè noi passiamo da una strada, da una targa, da un'epigrafe che appartiene a un certo periodo e improvvisamente ci troviamo sprofondati nella memoria di qualche cosa di 2000 anni fa, di 3000 anni fa. È un modo come un altro di altalenare nel tempo e al tempo stesso siamo forgiati ad ammortizzare tutto quello che durante questi periodi di tempo si è verificato ed è avvenuto. Questo è l'aspetto che secondo me è più importante. Noi troviamo, non è una città monocorde Roma, ma non è monotona, cioè nel senso di un sol tono. È una città che è un coacervo, ma al tempo stesso è ordinatamente, culturalmente affascinante. Roma non si dimentica, non dimentichiamo che Roma non si scopre mai. Non è un qualche cosa, è come la fisica. La fisica, diceva Eraclito, la physis è un qualcosa che vuole mantenersi chiusa. Man mano che io cerco di scoprirla, quella si richiude su se stessa e si nasconde. Ecco, Roma ha questo di prerogativa. Del resto, tutte le parti scenografiche, tutti i grandi monumenti di Roma sono stati fatti teatralmente, non ti appaiono mai con la sfacciataggine, l'impudicizia di un grande monumento. Li scopri perché senti l'acqua gorgogliare di notte e improvvisamente ti trovi in Fontana di Trevi, come fu la grande emozione che Goethe ebbe quando per la prima volta arrivò a Roma.
Nicoletta, siamo in conclusione, cosa sorprende te?
Dunque, queste targhe sicuramente contengono tutto questo. La sorpresa è questa umiltà, che se a noi dicono che non siamo umili, no? Parliamo degli stemmi. Gli stemmi, per esempio, sui palazzi. Molti palazzi non hanno più lo stemma in facciata, ma sempre andando con il naso all'insù. Guardiamo un attimo i cornicioni dei nostri palazzi nobiliari. Nel cornicione c'è lo stemma. E da lì sappiamo i secoli, gli anni e le famiglie.
Nascosto. Non sfacciato.
Non c'è bisogno di buttarlo in faccia. D'altronde, l'uomo non deve buttare in faccia nulla a nessuno, perché essendo nati tutti uguali, chi poi ha più lo mette a servizio degli altri. E questo, secondo me, è il vero romano.
Professor Mangianti, a questo volume cosa seguirà?
A questo volume, questo è un primo volume di un progetto abbastanza ampio. Saranno ancora altri 5 volumi. che comprenderanno ognuno di questi tre itinerari, per cui insomma totale saranno 18 volumi. Poi ci sarà un settimo volume che sarà una targabilia, nel senso che saranno quelle targhe che sono disseminate per Roma e che non possono essere comprese in un unico itinerario.
Allora consigliamo il volume A testa alta di Cesare Mangianti, edizioni Martini Maria Cristina, collana A spasso con la storia. Diciamo anche il prezzo, professore?
Sì. Devo dire che il prezzo attualmente è 25 euro, siamo in seconda edizione, quindi ci sarà un piccolo ritocco del prezzo.
A rialzo.
Però devo, mi permetta di dire, questo spendo delle parole da un punto di vista pubblicitario, che l'edizione si presenta molto bene, le fotografie sono tutte quante a colori, sono 87 fotografie, la parte grafica è estremamente curata ed estremamente accattivante. E diciamo che è possibile visitare Roma anche stando seduti in poltrona, anche se questo non è molto igienico, perché sarebbe bene, come ci consigliano i nostri medici, di fare quelle famose passeggiate quotidiane di almeno un'ora.
Ringraziamo i nostri ospiti, Nicoletta Fattorosi Barnaba e il professor Cesare Mangianti. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri.